In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come di unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato.
Fratelli carissimi, in questa santissima notte, nella quale Gesù Cristo, nostro Signore, passò dalla morte alla vita, la Chiesa diffusa su tutta la terra chiama i suoi figli a vegliare in preghiera. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre.
Manda il tuo Spirito, Signore, manda il tuo Spirito, Signore, manda il tuo Spirito, Signore, manda il tuo Spirito, Signore.
Manda il tuo Spirito, Signore, 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 manda il tuo Spirito, Signore. Manda il tuo spirito, Signore. Manda il tuo spirito, Signore. Manda il tuo spirito, Signore.
Manda il tuo spirito, Signore.
Manda il tuo spirito, Signore. Manda il tuo spirito, Signore. Manda il tuo spirito, Signore. Manda il tuo spirito, Signore.
O Padre, che per mezzo del Tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva della Tua gloria, benedici questo fuoco nuovo. Fa che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo e ci guidino rinnovati nello Spirito alla festa dello splendore eterno. Per Cristo nostro Signore. Il Cristo ieri e oggi, principio e fine, alfa e omega, a Lui appartengono il tempo e i secoli, a Lui la gloria e il potere per tutti i secoli in eterno. Amen.
La luce di Cristo. Gloria e lode a te, o Cristo, nostro Signore. Gloria e lode a te, o Cristo, nostro Luce di Cristo.
Exultet iam angelica turba celorum, exultent divina mysteria, e pro tanti regis victoria, tuba in sonet salutaris.
Gaudeat et lux tantis irradiata fulgoribus, et aeterni regis splendore illustrata, totius orbis essentiat. Amis isse caligine.
Letetur et mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgoribus, et magnis populorum vocibus, ecco la resultet. Qua propter astantes vos, fratres carissimi, ad et ammira moius santi luminis claritate, una mecunque su Dei omnipotentis, misericordiam invocate. Ut qui menam meis meritis intra levitarum numerum, dignatus est aggregare, luminis sui claritatem infundes, cere iuius laudem in plere perficia.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito e inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente, e al suo unico Figlio Gesù Cristo nostro Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua, in cui viene ucciso il vero agnello che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti in Cristo dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, li consacra all'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro. Nessun vantaggio per noi essere nati se Lui non ci avesse redenti. O immensità del Tuo amore per noi, o inestimabile segno di bontà, per riscattare lo schiavo hai sacrificato il figlio. Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte del Cristo. Felice colpa che meritò di avere un così grande Redentore. O notte beata, tu sola hai meritato di conoscere il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto dagli inferi. Di questa notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno e sarà fonte di luce per la mia delizia. Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti, dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la pace. O notte veramente gloriosa, che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore. In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri nella solenne liturgia del cero, frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce. Riconosciamo nella colonna dell'Esodo gli antichi presagi di questo lume pasquale che un fuoco ardente ha acceso in onore di Dio. Pur diviso in tante fiammelle, non estingue il suo vivo splendore, ma si accresce nel consumarsi della cera che l'ape madre ha prodotto per alimentare questa preziosa lampada. Ti preghiamo dunque, Signore, che questo cero, offerto in onore del tuo nome per illuminare l'oscurità di questa notte, risplenda di luce che mai si spegne. Salga a te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo, lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto, Cristo tuo figlio, che risuscitato dai morti fa risplendere sugli uomini la sua luce serena e vive e regna nei secoli dei secoli. Sappiamo che la luce che Dio accende nel mondo aspetta degli interpreti. Non è una luce, come si dice, fisica, magica. È la luce dell'uomo. È la luce rivolta all'uomo. E quindi è la parola. La luce dell'uomo è la parola, non sono gli occhi, è la parola. Il cero che abbiamo acceso a significare il Cristo risorto è la parola di Dio, che si è manifestata nella vita dell'uomo, nella vita di un uomo. E quindi il rito diventa la liturgia della parola, la luce diventa parola, appunto. Ricordate il testo di Giovanni, dice: in lui era la luce e la luce era il senso della vita degli uomini, era la vita degli uomini. La strada degli uomini. E per cui questa parte del rito, che affronteremo con molta calma, che sono molte letture lunghe, ma il senso del rito è proprio questa, di farti sentire. Uno dice, non finisce più. Sì, perché non finisce più il discorso di Dio agli uomini e gli uomini che lo ascoltano. Sono millenni, millenni che dura questa conversazione, no? Il rito ha il compito di raccogliere alla luce di questa notte, di questa parola sul risorto, no? che il Signore sta cercando di rivolgerci. Ha il compito di raccogliere tutta la storia dell'umanità, la lunga e ancora aperta, apertissima conversazione di Dio con gli uomini, che ha al centro la parola che è Gesù. Quindi il grande libro della rivelazione, la scrittura, con la quale noi andiamo a scuola della parola di Dio, quindi il grande libro di come gli uomini imparano come parla Dio, imparano la lingua di Dio, no? E quindi il grande libro della rivelazione e della fede, perché Dio non parla se uno non capisce, se uno non ascolta, può parlare solo se qualcuno poi traduce quello che dice Dio. E allora questo esercizio avverrà attraverso, noi abbiamo scelto, sarebbero 9 letture, ne facciamo 3. La prima lettura è di Genesi, si legge circa il patto originario, diciamo, che lega Dio e l'uomo nella creazione. E io vorrei, appunto, le battute che vi dicevo prima avrei fatto per una certa attualizzazione, vi butto lì, ma immaginate cosa vorrebbe dire adesso fermarci qui a discutere questo testo in rapporto ai temi che discutiamo sui giornali, in televisione, sui libri, nel dibattito, in politica, nel lavoro, in casa, no? E vi sottolineo, primo tema che bisogna seguire attentamente, rispondendo appunto, è il rapporto dell'uomo con la terra e con gli animali, che la creazione è fatta in maniera tale che Dio affida il mondo a un fattore, il fattore è l'uomo, immaginati te, che compito abbiamo, e che pazza fiducia è quella di Dio, no? Cioè il governo del mondo e dell'animalità del mondo, perché non diventi tutto animale, ma conservi un carattere umano, è affidato all'uomo. E sentirete dal testo che Dio ha queste due preoccupazioni, da una parte la forza, poi sarà in grado questo di fare sta roba qui, deve essere robusto a fare sto compito qui, no? Per un altro verso dice, ma guarda che questo ti mangia su tutto, cioè questo è un animale, è una belva, l'uomo è la belva più belva di tutte, quindi bisogna che, volendogli bene, parlandogli, ci mettiamo d'accordo sul fatto che deve moderare il suo potere, deve introdurre nella forza la dolcezza. Pensate tutti i temi dell'ambiente, della sobrietà, dei soldi, del modello di sviluppo, della giustizia internazionale, dei paesi poveri. Primo tema. Secondo, a comandare tutta la faccenda, il rapporto uomo-animali, uomo-terra, uomo-uomo, perché anche loro si scannano poi subito appena comincia la storia, no? Sappiamo, i figli di questi qui di cui si parla si ammazzano subito, no? Allora, a comandare tutto è la relazione familiare, il rapporto uomo-donna, la trovata di Dio di insegnare a questo animale ad amare. Rapporto uomo-donna e il rapporto genitori-figli, il rapporto figlio, il mistero della generazione. Sto giro qua, il rapporto uomo-donna-genitori-figli è la bussola della creazione. Le cose che l'uomo deve assolutamente custodire per salvare il mondo sono quelle che nascono da questi legami primari tra uomo-donna e genitori-figli. E su questo, poi sappiamo come va avanti con i patriarchi, la benedizione dei popoli, delle genti, Abramo, le generazioni, i popoli, le genti, e quindi tutto il problema delle culture, delle migrazioni, della mescolanza dei popoli, della globalizzazione, no? Ecco, noi stasera, per arrivare a dire che Cristo è risorto, dobbiamo con Dio metterci d'accordo su ste robe qui, se no Cristo è risorto, è una buttata, hai capito? Cioè la possibilità che Dio nasca in noi stasera, nei giorni della mia vita, dipende dal fatto che io prenda la parola di Dio sul serio e la faccia venire al mondo, che permetta a Dio di incarnarsi.
Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: «Sia la luce», e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera, e fu mattina, primo giorno. Dio disse: «Sia un firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque». Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera, e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto». E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie». E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera, e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: «Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte. Siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra». E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo». Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplichino sulla terra». E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici, secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici, secondo la loro specie, il bestiame, secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme. Saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera, e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Parola di Dio.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo riscatta, lo salva e lo prende per mano.
E benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Preghiamo. O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo più mirabile ancora ci hai rinnovati e redenti, fa che resistiamo con la forza dello Spirito alle seduzioni della potenza, per testimoniare nel mondo la tua divina dolcezza, per Cristo nostro Signore. La seconda lettura, ovviamente, è la lettura dell'Esodo. Sapete che tutta la nostra fede, la radice giudaica della fede di Gesù e della fede cristiana, quindi, è nata proprio nella rielaborazione di questo evento della storia che fu l'Esodo. È interessante che i cristiani, per celebrare che Cristo è risorto, il loro cammino per arrivare a riconoscere che Cristo è risorto debba passare attraverso questa maniera di vedere la storia. E cioè come? Come una storia di libertà. Cioè, come a dire che se uno non partecipa alla storia che sta vivendo oggi come storia di libertà, quando dice che Cristo è risorto fa una battuta. Guardate, io lo dico in questa maniera grossolana, appunto, no? Ma per far viaggiare in quella direzione lì, no? Cioè, l'uomo non si realizza se non attraverso la storia. E quindi non puoi dire che Cristo è risorto, che Dio vuole che l'uomo viva, se non ti prendi cura dell'uomo, cioè della storia. Se tu entri nella storia fregandotene di tutto, ricavando il tuo torroncino, si esce dalla logica della fede, appunto. O se entri nella storia con la prepotenza di chi esclude, è la logica contraria alla resurrezione dei morti. E quindi questa storia di liberazione dalle potenze di morte e di schiavitù, che stabilisce un patto con Dio ci si mette d'accordo su alcune cose di fondo. Non la violenza, non la menzogna, non rubare, non usare il corpo come strumentale. Queste cose qui, i comandamenti appunto. Cioè la storia serve per stabilire con Dio un patto sulle grandi questioni dell'uomo. Se uno va in chiesa e poi le questioni dell'uomo le prende così per comodo. Cioè, cosa dice quando che Cristo è risorto? E quindi creare un popolo, l'umanità è un popolo unico davanti a Dio, quindi un senso di solidarietà universale. Lo so che poi appunto bisogna realizzarla in maniera particolare, ma il cuore è così, se no non è di Dio il cuore. Creare un popolo solidale e tener viva la speranza del viaggio della storia. Noi viviamo in una parte del mondo che ha poca speranza, dove tutti stanno cercando la sicurezza propria, no? Il cristiano deve essere uomo di solidarietà e di speranza. Se fossimo capaci di tenere le cose a questa altezza, si dovrebbe dire che questa è la dimensione politica della fede, però non si può dire, perché noi quando parliamo di politica parliamo di cose così brutte. Oggi, che è impossibile tenerle nella celebrazione della fede, no? Però è così nel senso che la rivelazione che Dio ci fa, possiamo capirla soltanto partecipando a una storia solidale, è una storia di speranza.
Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro, e io dimostri la mia gloria sul Faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento di Israele, cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare, e il Signore, durante tutta la notte, risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli del Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro cavalli, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare, e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del Faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè, suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero:
Ascolterò cosa dice il Signore? Egli annunzia la pace al suo popolo. Egli annunzia la pace ai suoi fedeli. Dice il Signore, egli annunzia la pace al suo popolo, egli annunzia la pace ai suoi fedeli, a chi con tutto il cuore a lui ritorna. Cosa dice il Signore? Egli annunzia la pace al suo popolo. Egli annunzia la pace ai suoi fedeli, a chi con tutto il cuore a lui ritorna.
Preghiamo. O Dio, fa che anche ai nostri tempi vediamo ciò che facesti con la tua mano potente per liberare il popolo dall'oppressione del Faraone. Per Cristo nostro Signore. L'ultima lettura del Vecchio Testamento che facciamo, anche qui ovviamente, è dai profeti, no? Mi pare la logica è costringente. Cioè, cos'è successo nella storia? È successo che i più avidi, cioè quelli che mangerebbero tutto loro, quindi tutto il problema economico, e chi aveva il potere, i re, sapete che in Israele c'è stata una lunga discussione se Dio poteva concedere che qualcuno comandasse sugli altri, il tema di Davide, no? E poi ha ceduto, certo, su tante cose Dio ha dovuto cedere con gli uomini, anche su questa. Cioè gli uomini bisogna regolarli col fatto che qualcuno li comanda, no? E è successo appunto che il re abusava del potere, quindi chi mangiava troppo e chi usava male il potere, no? Allora sorgono i profeti, cioè Dio cerca qualcuno. Dice, oh, andate a dire ai ricchi che così non va bene, sfruttare i poveri così non va bene. E andate a dire al re che io l'ho messo su per servire il popolo, il re. Capito? E infatti i profeti nascono per interpretare i segni dei tempi, si direbbe col concilio, no? Cioè laddove la giustizia, soprattutto la giustizia, perché intervengono per denunciare le mancanze di giustizia, e soprattutto per difendere i poveri. E quindi tutta la stagione dei profeti, di chi si alza a parlare in nome di Dio per dire guardate che il progetto di Dio lo stiamo rovinando, ha dato luogo a tutta questa testimonianza che poi noi leggiamo come la testimonianza dei profeti. Quindi il testo che scegliamo di Isaia è simbolico di questa maniera di Dio di parlare alla storia e di incarnarsi. Ancora una volta la logica è questa, no? Bisogna combattere per la giustizia e per la difesa dei poveri per dire che Cristo è risorto.
Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi, e mangerete cose buone, e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano, a causa del Signore, tuo Dio, del Santo d'Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore, che avrà misericordia di lui, e al nostro Dio che largamente perdona, perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Parola di Dio.
Signore. mai mi mancherà, solo tu sei il mio pastore, o Signore.
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato, ed il calice colmo per me di quella linfa di felicità che per amore hai versato.
Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà, solo tu sei il mio pastore, o Signore.